Laboratori!
Radiofonica.com presenta Radiovisioni.
Buonasera e benvenuti a tutti. Questa è la seconda magica scoppiettante puntata di Radiovisioni. Come avrete letto su Facebook, oggi viaggeremo nell'immaginario mondo di Terry Gilliam e non solo. Voleremo anche un po' sui Monty Python e nel continente giapponese, nella nazione giapponese, per parlare di Miyazaki. Ma prima partiamo con un'oretta di chiacchiere e oddio, aiutatemi, mi sono aperta, non so più che dire, sono stanca, scusate.
È partita benissimo questa puntata.
Sì, ciao a tutti, intervengo io.
Grazie.
In aiuto di Michela.
Io ho un'embolia. Mi chiamate un'embolia.
Tu stai ubriaca, quindi zitto.
Siamo insomma di nuovo in compagnia del nostro scrittore ubriaco e del tecnico strampalato. E prima di partire con il fantastico mondo di Terry Gilliam, inauguriamo il nostro meraviglioso quiz. E quindi, popolo di MSN, rispondeteci: se fossi un regista, che regista saresti? Pensate, pensate, intanto inoltriamoci e voliamo nel 1982, quando...
Sì, nel 1984.
Ah, ok. Quando... Sono proprio bene oggi, eh?
Nella realtà 1985, infatti il film è uscito nell'85, però si ispira liberamente a 1984, il famosissimo libro di George Orwell, il primo libro del genere distopico. Quando appunto Terry Gilliam, ispirandosi molto liberamente a questo libro,
molto liberamente, proprio prendendo sprazzi di qualcosa qui e lì, giusti i nomi forse.
Sì, cura la sceneggiatura e dirige Brasil, appunto. Inizialmente erano stati proposti titoli differenti per questo film, infatti si era parlato di 1984 e mezzo come omaggio appunto a George Orwell e allo stesso tempo a Fellini, regista particolarmente amato da Terry Gilliam.
Soprattutto nella simbologia che usa nei suoi film, i film di Terry Gilliam sono carichissimi, sono pieni di metafore e di contenuti e che quindi presuppongono spesso una seconda visione del film per poter entrare appieno in questo mondo che è pieno di rimandi altri, come se fosse una sorta di foglio ipertestuale dove ci sono molti link che rimandano ad altro, così come era il cinema di Fellini, appunto.
Sì, e in particolare 8 e mezzo, con i continui rimandi al mondo dei sogni, all'onirico, così come avviene nel caso di Brasil. Un altro titolo, omaggio probabilmente a Kubrick, era The Ministry of Torture, How I Learned to Love with the System So Far. Cioè il Ministero della Tortura, come ho imparato ad amare il sistema fino ad oggi, che riprende appunto il titolo Il Dottor Stranamore, ovvero come imparare a non preoccuparmi e ad amare la bomba, famosissimo film del 64.
E sempre omaggiando il grande Kubrick, nella visione di Brasil c'è una scena in cui il nostro protagonista Sam vola ai piani alti per scoprire le origini, diciamo la vita di questo suo amore, che però è vissuto solamente oniricamente. Cioè lui sogna costantemente questa donna come angelo, però non la conosce. Nel momento in cui la vede, sa che essa è viva, cerca di cercarla, e c'è qui tutta una critica alla burocrazia, al sistema corrotto, al fatto che ci sono molte raccomandazioni per nepotismo, perché ci sono legami familiari, eccetera. E giungerà in questo fantomatico piano alto, che è completamente bianco e ci sono solamente delle lampadine rosse e una telecamera rossa, quasi come se fossimo dentro ad Hal. Quindi siamo in 2001.
Sì.
Ma non c'è solo questa grandissima citazione.
Non solo, innumerevoli sono le citazioni ad altri film. Uno tra tutti, La corazzata Potionchi di Eisenstein, verso la fine, quando appunto...
Ma io quella scena finale la definirei un mix tra Eisenstein e Kubrick, perché c'è Arancia Meccanica, okay. C'è lui sulla sedia completamente paralizzato con un gancio sulla testa che ricorda molto l'Alex costretto a vedere i film di guerra, e i poliziotti che sparano, che prendono la stessa identica forma dell'esercito, della corazzata Potionchi, e poi una carrozzina che In Terry Gilliam cos'è?
Si trasforma in aspirapolvere, appunto, che è l'emblema probabilmente in questo film, uno degli emblemi, dei simboli di quello che è il mondo moderno, il mondo consumistico, appunto.
Pieno di tecnologia, una tecnologia che si ribella all'uomo, così come la burocrazia si ribella all'uomo stesso fino a ridurlo a niente. L'uomo non esiste più di fronte a tutte queste cose.
Sì, io direi, per chi non conoscesse il film, per chi non avesse visto il film, brevemente la trama. Sam, appunto, è un impiegato che lavora al Ministero dell'Informazione e sogna spesso una bellissima donna che lo chiama e che lui cerca invano di raggiungere. Infatti deve combattere contro innumerevoli mostri. Vive in un mondo un po' strano, strampalato. Infatti, appunto, come ha detto Michela, c'è una burocrazia macchinosissima.
Sembra quasi l'Italia. Odio così, la butto lì, eh.
Quasi. Forse un po' meglio dell'Italia,
sì.
Dove per fare qualsiasi cosa bisogna compilare un modulo.
E bisogna andare in un ministero, andare in un ufficio che ti metterà un timbro, da un ministero che ti darà un permesso, chiamare un numero che ti spedirà un modulo. E quindi tutto diventa estremamente difficile e macchinoso, e l'uomo è rinchiuso dentro a questi schemi. Addirittura c'è una sveglia che predispone la casa al risveglio e fa tutto quello che dovresti fare tu. Cioè, proprio l'uomo è ridotto al minimo sforzo, non ha più neanche quello di pensare. E questo forse è l'unico messaggio orwelliano vero del film: il fatto che c'è una dittatura talmente forte che non c'è più la libertà di pensare. E anche qui a me un rimando all'Italia mi c'è venuto così
casuale,
eh?
Casuale, niente di sì. Sì, e in pratica Sam,
oh mio Dio, tecnico a base sta base.
Un attimo, sta musichetta.
Sì, questa è la musica che sentiremo per tutto il film, il filo conduttore del film, che è appunto la canzone Brasil, composta da Ary Barroso negli anni 40. In contrasto appunto con il mondo macchinoso, con la società consumistica, con il grigiore di questa città che ci viene rappresentata appunto, che viene rappresentata nel film, con architetture che ci ricordano Metropolis di Fritz Lang, insomma, il noir anni 40.
Citazioni questo film
infinite,
che squarcia il velo di Maya per rivelarci una società che è piena di imperfezioni, che sono poi imperfezioni umane, perché si può rendere tutto tecnologicamente avanzato, per quanto questo possa essere possibile, in realtà è sempre l'uomo che l'ha creato, e quindi l'imperfezione umana ci sarà sempre, ed è rappresentata dalle corruzioni dell'uomo, dal fatto che uno viene promosso, accetta la promozione ad un ministero più alto per che cosa? Per trovare una donna. Sì. E viene definito poi un terrorista contro il sistema, quando invece non ha nessun intento politico.
Egli non pensava minimamente di ribellarsi, contrariamente all'eroe del libro di 1984, che appunto invece, che piano piano prende coscienza della non libertà mentale,
con una frase secondo me emblematica: quando c'è un'impiccagione alla televisione, lui dice: i prolet, nel momento in cui prenderanno la coscienza di quello che gli sta succedendo, sono la nostra unica speranza, che forse è un po' quello che dovrebbe succedere anche in questo mondo.
Ogni riferimento è puramente casuale.
E questo è il fantastico mondo di Terry Gilliam e di Brasil, che è ritenuto suo capolavoro più alto. Noi l'abbiamo scelto perché ci ricollega un po' a quelli che saranno i temi di cui parleremo oggi, ovvero dell'andare oltre attraverso l'immaginazione. E chi se non Terry Gilliam ci ha insegnato a farlo attraverso le immagini del cinema? Con Brasil lo fa con una vena un po' antipatica per lo spettatore, perché riguarda, è molto politico e quindi ci fa intristire, ma con altri film invece vola verso universi molto più soffici da accarezzare e più fantasiosi,
sì,
appunto.
E esplora anche forse un mondo che è un po' più intimo, un po' più interiore, personale, anche per quanto riguarda lo spettatore, mentre appunto Brasil è più sociale. Il personaggio non si rende conto di essere represso socialmente e mentalmente. Infatti l'unica via di liberazione per lui è l'amore. Però in realtà noi ci rendiamo conto nel corso del film che il suo desiderio inconscio è la libertà, rappresentata appunto dal fatto che lui nel film abbia le ali e che combatta con dei samurai, con dei mostri terribili, appunto dei samurai, che in inglese sono una sorta di
autoaffermazione
di anagramma, di infatti Sam you are I, Sam tu sei io, e quindi la lotta dell'individuo contro le proprie paure.
Sconfiggendo il samurai gli toglierà l'armatura e sarà proprio lui stesso, infatti il nostro nemico siamo noi stessi, e questo è un po' un leitmotiv nel cinema di Terry Gilliam, il fatto che per essere migliori bisogna contare solo sulle nostre scelte. E questo però ve lo diremo parlando di un altro film che è in programmazione oggi, fino ad oggi, fino a stasera al Sant'Angelo. E prima di volare in questo fantastico mondo dell'immaginazione e magia, abbandonando la serietà di Brasil, ci ascoltiamo una fantastica canzone.
Such a dreamer to put the world to rights. I stay home forever, but tintin always makes a fire. January as April showers, and soon too always makes a fire. It's the dew.
Questi erano i Radiohead con 2 plus 2 makes 5 dal loro sesto album del 2003, Hail to the Thief. 2 plus 2 makes 5 in
ovvero
inglese,
2 più 2 uguale 5.
Io perché se no, noi altri qua.
È una teoria che fu codificata per la prima volta da George Orwell in 1984, che consiste appunto nel negare qualcosa di evidente e inconfutabile, come appunto avviene in una dittatura. In 1984 Orwell dice, o meglio il protagonista dice: la libertà consiste nel poter dire che 2 più 2 fanno 4. Se concessa questa libertà, ne conseguono tutte le altre.
E dopo questa perla di saggezza della mia compagna, che io stimo e ammiro per tanta erudizione che ci concede a noi comuni mortali, do la parola al mio scrittore ubriaco che ci dirà: se fossi un film, che film saresti?
Allora, c'è Giorgio che, rimanendo in tema con la profondità della giornata, della puntata, ci dice che
intanto
sarebbe...
partono le sigle a caso, perché
come al solito
quando parte il quiz fai partire la sigletta.
Sì, ma quando dica la domanda, no, quando sta risponde.
Quando dica...
No! Ma...
quando dica la domanda.
Per l'ultima puntata di Radio Visioni le sigle saranno giuste, amicicci.
Mannaggia.
Prego.
In ogni caso, Giorgio, rimanendo con la profondità e la cultura elevata della puntata, ci dice che sarebbe un regista porno.
Skinky, Skianky, come si chiama quello?
Skinky. Skianky. SpongeBob.
Scacchi.
Sì, SpongeBob.
Scacchi. Va bene, benissimo.
Mentre c'è una certa sintonia, infatti io li invito a scambiarsi i messaggi MSN tra Simona e Chris, che ci dicono, ambe tre, ci dicono che che sarebbero Tim Burton.
Però Simona, questa...
però Simona preferisce come film di Tim Burton Edward Mani Forbice e Big Fish.
Un applauso,
bellissimi,
bellissimi.
Mentre Chris ci dice, raccontandoci anche la trama e facendoci delle citazioni di Nightmare Before Christmas, ci dice che preferisce tra tutti i film di Tim Burton Nightmare Before
Christmas. Un applauso anche a lui,
che è il mio preferito tra l'altro.
Hai
di
visto?
Tim Burton.
Mentre c'è poi Totò, che ancora non capisce la domanda alla quale deve rispondere. Salutiamo Totò.
Ciao Totò.
Oddio, è vivo Totò.
Salutiamo Totò e poi anche Vincenzo. Ancora non capisco. Comunque mi invito, adesso stanno scrivendo altre persone e ben presto avrete delle nuove novità con anche fratelli Vanzina sono menzionati.
Sì, insomma. Certo. Ringraziamo Chris e Simone. Fino adesso Simone si chiamava Simo, come si chiamava?
Simona.
Sta zitto, che Simona? Basta, con
finito
qui,
c'è la sigla finale.
Che professionalità, che professionalità. E diciamo che questa puntata la dedichiamo un po' a loro, se il tecnico mi agevola una base invece che farmi parlare così sente tutta l'aerostar ramazzocitaggine della mia voce. E perché questa è una puntata molto onirica e molto sognante.
Appunto, e c'è Amélie in sottofondo.
Il film che abbiamo scelto è un film che più di Gilliam potrebbe essere di Tim Burton, ma ancora non ve lo anticipiamo, anche se secondo me forse lo state un po' capendo. E adesso parte la rubrica... Scusate, che hai detto? Tra parolaccia?
No, porca miseria, ci ho detto.
Ma insomma,
sta sigla.
Déjà vu.
No, Ricca.
Dai.
No, hai sbagliato rubrica. Adesso è tutti al cinema.
Ah.
Ma io veramente, io ti licenzio. Per favore, scrivi su Facebook che mi vuole fare il tecnico a Radio Visioni, che non voglio più.
Io mi licenzio ambe tre.
Tutti al cinema.
Programmazione dei cinema di Perugia.
A mia discolpa devo dire che io ancora non ho capito il funzionamento di queste rubriche, quindi non so qual è la sigla adatta.
Per tutti al cinema, questa settimana allo Zenith, da venerdì 30 ottobre, Capitalism, I Love Story di Michael Moore, alle ore 20 e alle 22.30, domenica, spettacolo 1, 17.30.
Al cinema a Turreno, Amore 14, spettacoli ore 16.30, 18.30, 20.30 e 22.30.
Nella sala Turrenetta, This Is It, film sull'ultimo spettacolo di Michael Jackson, orari 16.30, 18.30, 20.30, 22.30. Ricordate che il mercoledì e il giovedì a Turreno e Turrenetta il prezzo è 2,50€.
Al cinema Sant'Angelo, Parnassus, spettacoli ore 18.30 e 21.15. Lunedì prossimo, film in lingua, Taking Woodstock, alle 18 e alle 21.
Da venerdì 6 a domenica 8 per la rassegna Cinema per ragazzi, L'incredibile viaggio della tartaruga,
sì,
doppiato con la voce di Paola Cortellesi, spettacolo unico, ore 15.
Dal giorno 10, martedì 10 a giovedì 12, la sala del Cinema Sant'Angelo rimarrà chiusa per lavori di restauro.
Finalmente mettono il riscaldamento e così si chiude la nostra... rubrica Tutti al cinema e continuiamo a volare nel fantastico mondo di Terry Gilliam e adesso passiamo dalla burocrazia alla depravazione umana e parliamo di...
Allora, se non provate paura, dovete provarla. E da qui inizia il
nostro delirio
con Paura e delirio a Las Vegas.
Film di Terry Gilliam esce nelle sale
nel 1998. E appunto è un film che parla dell'eccesso, dell'alterazione causata in questo caso dagli stupefacenti, di un mondo parallelo che è alterato appunto e trasgressivo. Si ispira a un libro autobiografico che appunto che si chiamava Paura e disgusto a Las Vegas, e che racconta il viaggio di un giornalista che nel 1971 si dirige appunto a Las Vegas per seguire una corsa di auto, mi pare.
Esatto,
una corsa automobilistica.
Devono fare un reportage su questa corsa, reportage che rappresenterà un po' il punto dove devono arrivare nonostante le droghe, perché questo film diciamo che rappresenta la fine del sogno americano. Siamo negli anni 70, la gente è reduce da, in Europa perlomeno, da un 68 che ha visto arrivare sì delle conquiste, ma spesso anche delle perdite anche umane, perché è stato il boom della droga. Qualche servizio segreto di chissà quale paese, forse proprio quello in cui è ambientato il nostro Paura e Delirio, iniettò la droga nei giovani per ottundere le menti e far sì che queste rivolte del 68 fossero cessassero. E quindi questo film emblematicamente vuole raccontarci proprio questo, la trasgressione e degenerazione dell'uomo, perché di fronte a un mondo che non è più accettabile allora si rifugia nella droga. E a questo punto io direi: etere diabolico, ti fa comportare come l'ubriacone del villaggio di un romanzo irlandese, perdita totale di ogni elementare capacità motoria, vista offuscata, niente equilibrio, lingua intorpidita, la mente si rifugia nell'orrore, incapace di comunicare con la colonna vertebrale, il che è interessante perché ti permette di osservarti mentre ti comporti in quel modo spaventoso, ma non puoi farci niente.
Solo un altro sballato in un mondo di sballati.
Sto per diventare un quadrupede, oh mio Dio, sono un quadrupede! E queste sono le battute più emblematiche che, diciamo, racchiudono la follia di questo film.
Sì, era solo una citazione appunto del delirante Paura e Delirio a Las Vegas, dove i nostri protagonisti, interpretati da Johnny Depp e Benicio del Toro, tra
e io qui farei un appunto a Terry Gilliam, perché sei brevissimo, però hai reso due degli uomini più belli del mondo, due degli uomini più brutti del mondo, facendo un Benicio del Toro obeso e un Johnny Depp calvo. Cioè, sì.
Perciò
mi hai offeso tremendamente.
Sono trasfigurati del tutto, trasformati, e questo dimostra anche la loro capacità di attori, la loro bravura come attori. Appunto vivono
un on the road. Questi giornalisti tossici ed esagerati affondano le radici nell'onirico, viaggiando, 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 diventando addirittura appunto dei quadrupedi, con in mano solo un registratore che riprenderà delle pazzie, tutto quello che succede, che poi verrà ovviamente dimenticato dalle loro menti. È un film però anche forte, perché per la prima volta c'è il nudo di una handicappata, sì, diciamolo, non facciamo farsi moralismi, e quindi ha una grande cinematografica assoluta, con delle tematiche che possono essere ritenute frivole, però se le guardiamo sotto l'ottica di un 68 appena finito, di un anni 70 dove il boom della droga è ai massimi livelli, fine del sogno americano e rifugio nella droga, allora è un film importante, o perlomeno noi ci abbiamo visto questo.
Sì, rappresenta appunto la disillusione, non dimentichiamoci, ne abbiamo parlato nella scorsa puntata, che nel 69 c'erano stati 3 giorni di Woodstock, quindi tutte le speranze di un mondo migliore, della pace, i cambiamenti che si auspicavano e che sembravano prospettarsi all'orizzonte in realtà non erano avvenuti, in quanto gli Stati Uniti erano ancora impegnati in Vietnam, anzi la guerra non sembrava peggiorare, il coinvolgimento, appunto il numero di soldati in Vietnam era aumentato, molti di loro tornavano sconvolti dal Vietnam e appunto dove potevano trovere rifugio se non nelle droghe.
E proprio in Motel Woodstock infatti c'è un'immagine emblematica di questo Vietnam, c'è un ex soldato che ha combattuto lì che è completamente impazzito e infatti troverà la sua pace mentale nella droga, e forse questo è proprio un collegamento ipertestuale fra genialità, quella di Ang Lee e quella di Terry Gilliam. E torniamo un po' ai nostri ascoltatori salutandoci e continuando a dire: voi se fossi un film, sì, ciao mica, se fossi un regista, che regista sareste?
Beh, c'è Giovanni che ci dice forse Kubrick, quindi vola basso, vola basso
mamma
nostro
mia.
Giovanni. Mentre Totò ha finalmente capito la domanda che regista sareste e dice Antonio Albanese, perché è bellissimo uomo d'acqua dolce.
Ma come, non Totò in Totò a colori?
No, non Totò in Totò a colori.
E Albanese in che film, scusami?
Uomo d'acqua dolce.
Uomo d'acqua dolce, in realtà io l'ho suggerito io, però mi ha detto che apprezzava, diciamo.
Ok,
diciamo così.
Perfetto.
È stato impeccato, diciamo.
E adesso, Mattia, io lo voglio sapere da te. Anche se sta imbriaco come una zucchina, delirio e paura a Las Vegas, non me lo puoi dire. Se fossi un regista, che regista saresti?
Ma direi Ken Loach.
Oddio, mi ha copiato. Ma ha letto nel pensiero.
Direi Ken Loach, sì.
Il Ken Loach di?
Il Ken Loach di Banane a San Francisco.
No, ah, bello, bellissimo.
No, no, il Ken Loach, per esempio, del vento che accarezza l'erba, perché comunque c'è questo eterno conflitto tra il socialista filo governativo e il socialista di eterna opposizione.
E tra l'altro sono fratelli.
Tra l'altro, ho detto.
Strano, e,
e quindi questo, sì, questo regista, mi ci immedesimo, anche perché comunque attento ai temi del sociale, insomma, io sono interessato di politica, temi sociali, eccetera.
Ok, perfetto, ottima risposta, soddisfacente. Prendete esempio da Mattia, popolo di MSN.
Bravo Mattia, bravo,
bravo, complimenti, bravo. Tu sta zitta, a te manco te lo chiedo,
bravo,
perché sei ignorante. E adesso passo alla mia erudita co-conduttrice che mi stupirà, io già lo so. Ari, se fossi un regista, che regista saresti?
Sì, allora, io ci ho pensato parecchio, devo dire che non è stata scelta facile. Anch'io volo basso e direi Ingmar Bergman.
E che film di Ingmar Bergman?
Ma non era un pianista? Ma quella Björk.
In particolare Il Settimo Sigillo e Il Posto delle Fragole. Il Settimo Sigillo per l'onirico, le citazioni innumerevoli al Medioevo e al mondo germanico. La partita a scacchi con la morte. E entrambi i film, appunto, per l'esistenzialismo, per il discorso sul trascorrere del tempo, sul senso della vita.
Esatto, e nel Posto delle Fragole è fortissimo il trascorrere del tempo, ci sono queste immagini di sveglie preponderanti che poi rappresentano appunto la metafora della vecchiaia, della giovinezza. È un film, sì, sulla... meraviglioso, complimenti, sì, ottima scelta.
Sul cambiamento, sulle scelte.
Lo sapevo che non mi avresti deluso.
Brava, brava, complimenti.
Che donna. E adesso voglio sapere proprio te, Riccardo, se fossi un regista, che regista sei? Abbassa la base. Riccardo, rispondi.
Chi è Riccardo?
Rispondi!
Non lo so.
Bellissimo!
Non ne ho la più pallida idea.
Secondo me è Christian De Sica.
Ancora Christian De Sica.
Massimo Boldi, va?
Qualcosa di visionario, un po' così di folle. Perché però non ce l'ho una cosa preferita, non te lo so dire. Io sicuramente se mi dovessi mettere a fare un film, cioè proprio a girare un film, fare una roba stile Parnassus, stile che te posso
quindi
dire?
Tra un Burton e un Gilliam.
Tra un Burton e un Gilliam e con un tocco di Baz Luhrmann anche.
E vai, chi più ne ha più ne metta.
Vai.
Io mi autopongo la domanda e dico che se fossi un regista sarei il Ken Loach di Tierra y Libertad, uno dei film che mi ha più emozionato nella storia del cinema, perché è un film che rappresenta le scissioni della sinistra e in me vivono enormemente tante. È un film assolutamente sull'ideale comunista e sul socialismo, un film che rappresenta una storia che non è solo la storia di quel paese, ma si leva storia corale, perché il comunismo non può essere racchiuso in un avvenimento storico, ma è un qualcosa che va oltre e che abbraccia un destino che secondo me dovrebbe essere globale. E quel film sotto questo punto di vista mi rappresenta, ma mi rappresenta anche L'Arte del Sogno di Gondry, per la sua bellissimo realtà assolutamente onirica, per il potere dato ai sogni. E visto che parliamo di sogni, parliamo del potere che loro possono avere, dopo un piccolo intervento del nostro scrittore che mi punzecchia, che vuoi? Dimmi.
No, ti dicevo che quando vuoi, però quando vuoi.
Prego, voglio.
Non vorrei che mi facessi diventare un quadrupede. Perfetto. No, dicevo che ho anche altre risposte. Per esempio, Nicola ci
secondo
dice...
me sarebbe Herzog. Ci ho azzeccato?
L'altro tennista, quello che faceva i doppi con Bioma.
Sì, se rispondi.
Allora, Nicola sarebbe, per esempio, la Riefenstahl, la regista del Terzo Reich. Ci va leggero, proprio Nicola. Okay. Mentre c'è il nostro Michele che ci dice che sarebbe Woody Allen e non ci spiega
strano,
perché.
Strano, come mai?
Poi Francesco invece ci comunica che sarebbe Visconti o anche Tornatore, e alla mia domanda perché, e soprattutto scegline uno, ci dice perché non si ingrippano con mega cazzate allucinanti e perché curano il dettaglio.
Beh, tesoro mio, su Visconti io non direi proprio, è il regista del prolisso, è il regista dell'eccesso, è il regista della ridondanza. Come fai a dire che non si ingrippa? Voglia se si ingrippa.
Si ingrippa. A voglia se si ingrippa. Mentre Luca sarebbe Sergio Leone di C'era una volta in America.
Fantastico, bello. Grande Luca.
E Simona, quella di prima, ci dice
quella
che...
Quella di Tim Burton.
Quella di Tim Burton. Ci dice che la musica l'ha ridestata.
e quindi adora anche il favoloso mondo di Amélie, di cui non conosco il nome del regista, però. Amélie, credo.
Ma sì, andiamo avanti su questa e ci ascoltiamo Viva Las Vegas. Forse, se Riccardo Ialba
se ce la fa.
E ci ascoltiamo Viva Las Vegas.
Riccardo sarà messo quadrupede dopo.
Una canzone di merda.
Non parte.
Ho capito, mi hai sbagliato il quiz, mi sbagli le canzoni, non me le fai partire.
Vabbè, questi erano i Dead Kennedys dall'album Fresh Fruit for Rotting Vegetables. E adesso passiamo. Vabbè,
Arica, ti devi sta zitto. No, i tecnici stanno ascoltando.
Voi dovete capire che il pubblico vostro è come me, non lo capisce l'inglese. Dovete...
Non fa niente, è il titolo di un album. Ma... Che vuoi spiegare?
Ma non era latino.
Adesso, zitti tutti. Qualcuno di voi è disposto a dare un prezzo ai propri sogni? Al potere della nostra immaginazione, Gilliam C. gli dà un prezzo. E il prezzo è quello della dimensione di uno spettacolo teatrale, tra la fantasia e i simbolismi fra echi lontanissimi del nostro io, in un mondo dove nulla è reale e assolutamente non vuole sembrarlo, l'unica grande verità alla quale Gilliam ci sottopone è la scissione umana, il bivio, la scelta. Sono i temi cardine del film Parnassus. La scelta fra un motel o una gondola, un ponte o un pub, la mamma o la polizia, l'immaginazione o la tentazione, Parnassus o il diavolo. Il bivio è preponderante in questa pellicola, bisogna scegliere, scegliere, scegliere. È una favola moderna, è densa, ci pone davanti a noi stessi, ci mostra gli spazi immensi della nostra immaginazione. Ci insegna che per andare da qualche parte si deve scegliere e ciò che siamo è il risultato delle nostre scelte. Guardate il film, a voi la scelta. Sono stata brava.
Bravissima.
Grazie, grazie.
Fantastica recensione.
L'ho scritta io con le mie mani.
Scritta da Michela. Appunto il film era Parnassus. Non so se qualcuno di voi l'ha visto, se ci vuole dare il suo parere su MSN.
Perché noi abbiamo degli appunti da fare a questo film, oltre che delle giuste lodi da apportargli. È un film che, per quanto mi riguarda, è bellissimo. Mi ha fatto viaggiare, come vi ho descritto in questa recensione. Però non è un film di Gilliam, no. I film di Gilliam sono deturpati, sono dilatati, ma nell'immagine stessa, guardate Brasile, hanno le teste enormi e i corpi piccoli, guardate i film dei Monty Python, idem, c'è questa frammentazione proprio dell'essere umano che è reso nella sua imperfezione proprio visivamente. In Brasile non c'è questo, in Brasile c'è la bellezza dell'essere umano, tant'è vero che gli attori sono tutti bellissimi, però ci sono dei chiariscuri fantastici nei loro volti ed è questa la chiave preponderante registica che ci offre, non più quella di un Gilliam passato, ma quella di un Burton, più che altro.
Sì, a me ha ricordato tanto Tim Burton questo film, però
Non è convinto.
No, non è convinto.
Cioè, facciamogli una foto e mandiamola a tutti quanti per fargli capire che cosa pensa Arianna.
Non è la mia faccia.
Non è convinta.
No, non mi ha convinto. Perché...
La sufficienza scarsa?
Sì.
Ok.
Sì. Perché... sì, la recensione che ha fatto Michela è bellissima e rende l'idea di quello che è il film. Però c'è questo... questa atmosfera cupa che si respira talvolta.
Un'atmosfera cupa, per chi non l'avesse vista, diciamo, diamo brevemente un accenno di trama. Parnassus ha fatto un patto col diavolo. Questo patto col diavolo gli ha dato l'eterna vita. Un'eterna vita che però gli costa vendere la figlia al diavolo al compimento del 16° anno. Fa una nuova scommessa con il diavolo. Chi acquista per primo 5 anime riuscirà e prenderà questo palio, che è questa figlia bellissima con i capelli rossi. Questo lo dico così per inciso. Non c'entra niente con me. E come si fa a vincere? Come si fa a cogliere queste anime? Si entra dentro uno specchio. Lo specchio è lo specchio della nostra immaginazione. Voliamo nel nostro inconscio. A un certo punto però c'è il bivio. Il bivio al quale tutti noi siamo sottoposti. Non diciamo nient'altro perché sennò sveliamo tutto del film. Perché è ancora in programmazione. Andatelo assolutamente a vedere. Perché per vederlo, cioè per criticarlo, bisogna vederlo. È un film comunque bellissimo.
Sì, bisogna vederlo. È un film da vedere. Non un capolavoro. Per me che amo Terry Gilliam, non è il solito Gilliam, ricorda un po' Tim Burton, però con quel tocco cupo e grottesco che è di Gilliam, e a me non mi ha convinto del tutto, però è da vedere. E inoltre è lodevole secondo me il fatto che nonostante la morte del protagonista, appunto Terry Gilliam sia riuscito a completare il suo film appunto con l'aiuto di tre attori che sono intervenuti diciamo per salvare il film,
che sono Johnny Depp,
Jude Law e Colin Farrell.
Che rappresentano le tre anime alte di questo protagonista, che in realtà è un protagonista nero, diciamo è un antieroe, l'antieroe del film. E una volta passato lo specchio c'è il Heath Ledger, diciamo piacione, per dirlo alla romana, che è rappresentato da Johnny Depp.
Ovviamente.
C'è Heath Ledger a rivista, che invece è rappresentato da Jude Law. E c'è Heath Ledger della realtà, che invece è rappresentato da un meraviglioso Colin Farrell. E Farrell, non lo so di, vabbè. Che poi finirà in una maniera, non dico neanche l'aggettivo perché sennò si capisce. Comunque guardatelo.
Fantastico lo stratagemma dello specchio, che ci introduce appunto nell'immaginazione della persona che osa varcare quel confine, appunto il confine di un mondo altro, di un mondo parallelo. Infatti non più di una persona possono entrare.
Non si possono mischiare le immaginazioni specchio,
perché sennò si mischiano le immaginazioni e
ci sono deliri che poi starete a vedere. E quindi che succede? Succede che abbiamo scelto Brasil e Paura e Delirio a Las Vegas per arrivare proprio a Parnassus, per scoprire il viaggio che Gilliam ha fatto un po' nella sua vita registica. Se con Brasil appunto abbiamo già parlato, si va a indagare quali sono le pecche della società, cioè l'onirico ci porta a scoprire il disastro della società che proviene da noi stessi. È molto soggettivo su questo Gilliam. Mi imputa tutte le colpe a noi stessi, sì. E lo fa in ogni film. E in Paura di Lire a Las Vegas invece c'è forse una forma un po' più esteriore, perché la mancata libertà che induce l'uomo quasi a una depressione, che quindi lo spinge alla droga e quindi alla depravazione. E in Parnassus c'è il mondo immaginario del diabolico, perché c'è il diavolo, e della magia, che è invece quella proprio del dottor Parnassus. E un'immagine secondo me emblematica che mi è rimasta tantissimo in mente di questo film è questa protagonista meravigliosa che corre con un vestito lungo e rosso in una scenografia completamente nera, dove dà i pugni agli specchi rompendoli tra disperazione e voglia di, non so, di arrivare a non avere più una scelta probabilmente. E questa secondo me è una delle immagini più emblematiche del film, è una delle immagini più lontane dalla regia passata di Gilliam.
Sì, è lo specchio che potrebbe essere simbolo anche della doppiezza dell'essere umano, del nostro essere uno e centomila, come direbbe Pirandello.
Oh mio Dio, citazioni su citazioni, come sono felice!
appunto il fatto che l'uomo, attraverso il passaggio nello specchio, esplori quello che è il suo inconscio, quelli che sono i suoi desideri e le sue paure recondite. Infatti, una volta che Valentina, la figlia di Parnassus, oltrepassa lo specchio, assistiamo sì all'esaudirsi dei suoi sogni, ma anche
la cosiddetta bocconcino
bocconcino all'esaudirsi dei suoi incubi più terribili, tra cui ultimo tra tutti quello di consegnarsi al diavolo. Ma questo film è stato definito anche un inno alla vita, infatti per chi non l'ha visto andatelo a vedere, perché il finale in qualche modo ci stupisce e ci dice, ci trasmette l'idea che tutti possiamo riscattarci e che, esatto, che tutti siamo artefici del nostro destino.
Ci siano delle scelte, a volte si può prendere la scelta sbagliata, si può sempre ritornare, e che c'è una soluzione a tutto, e c'è un inno a Heath Ledger che è fatto da Johnny Depp nel film, che dice: nulla è eterno, neanche la morte.
Esatto.
E su questa frase io direi di chiudere questo spazio dedicato a questo film, e quindi regi, per favore, come chiami, tecnico, fa partire stavolta la canzone, e ti ho detto anticipatamente, stiamo per lanciare la prossima canzone. Ma prima, di nuovo uno spazio concesso al nostro Mattia, al nostro pubblico di MSN, prego.
Allora, visto che prima la dolce Arianna aveva lanciato la domanda: avete visto Parnassus? Se non l'avete visto, vedete.
Parnassus.
Cassius. Allora, Cassius Clay. Parnassus Clay. Allora, c'è Chris che ha detto che non l'ha visto, però quando avete nominato il cast dice: cavolo, che cast mi avete fatto venire voglia di vederlo.
E allora vai, perché stasera è l'ultima sera.
Perfetto.
Al Sant'Angelo, ore 21:15.
Simona non l'ha visto a casa influenza, e soprattutto non l'hanno visto né Totò né Luca, causa crisi economica, perché hanno detto non ci hanno una lira.
Ma qualcuno l'ha visto?
Michele invece dice che ci vuole andare stasera e vorrebbe sapere quanto dura.
Non te lo diciamo, perché vai a cinema e te lo guardi e vedi quanto dura.
Si raccomandava di non dire la fine, ovviamente, ma non l'avete detta.
No, non l'abbiamo detta la cosa.
E andiamo avanti, quindi prego, musica maestro.
Sure. I bring you diamond rings and things right.
Questa era For Your Love degli Yardbirds, dall'album For Your Love del 1965, gruppo importantissimo per la storia del rock, in quanto introdussero appunto diverse innovazioni chitarristiche, tra cui l'utilizzo del fastone, del feedback e della distorsione, aprirono le porte ai Led Zeppelin per l'esplorazione dell'hard rock e furono i primi a sperimentare e a fondere l'R&B britannico con uno stile psichedelico. Mattia, che è un cultore del
The
rock
Yardbirds.
Degli Yardbirds, ci voleva dire qualcosa a riguardo?
Interrogazione a sorpresa si chiama.
Hai detto tutto tu. No, vabbè, c'è cioè il primo riff hard rock della storia della musica, la schitarrata iniziale, è considerata la prima schitarrata hard rock della storia della musica.
Mm-hmm. E ora, vai! Cosa vi siete persi in questa settimana cinematografica a Perugia e nella storia del cinema di tutti i tempi?
La settimana scorsa allo Zenith ne abbiamo già lungamente discusso Lebanon.
Oggi sposi al Turreno di cui non discuteremo.
Io Don Giovanni al Cinema Sant'Angelo, un'ennesima opera sull'uomo più narcisista, più edonista di tutti i tempi.
E Julie e Giulia alla Turrenetta.
Di cui devo parlare io, vista che mi sei... Ok. No, perché pensavo mi introducessi dicendo adesso il momento.
Mi pare di averci un disabile in studio. Ogni volta bisogna imboccargli le cose.
Vabbè,
dai Riccardo, parlaci di Julie e Giulia. E anche voi, se l'avete visto, diteci le vostre considerazioni.
Allora, ti parlo di Julie e Giulia, un film che definirei controverso in quanto è di Nora Ephron, che notoriamente fa i film al femminile.
Strappalacrime, Duval. Ok,
strappalacrime al femminile, però è piaciuto a me e all'altro maschio con cui siamo andati, mentre alle due donne non è piaciuto.
Perché? Chi siamo andati? Non siamo andati solo io e te a cinema.
Sono Giuseppe e Maria.
Ah!
Che non sono Giuseppe e Maria di biblica memoria.
E salutiamo Maria che si è laureata ieri.
E che oggi è il suo compleanno. Auguri Maria! Vabbè, autoreferenzialismo.
Insomma, quindi un film totalmente al femminile, perché due donne protagoniste in due epoche diverse, che è una cosa che a me piace molto, il confronto tra due personaggi che vivono in due opere diverse.
Allora ti sarebbe piaciuto anche Due partite?
Può darsi, non l'ho visto, però può darsi, perché praticamente la storia di Giulia che prende il libro di Julie, che scrive un libro di ricette francesi per donne americane, per casalinghe americane, annoiata dalla Francia, diciamo così, e decide di tenere un blog in cui ogni giorno lei racconta la ricetta che fa del libro preso. In alcuni momenti è un po' lento, quello indubbiamente, però c'ha un tocco leggero e divertente, esatto. Soprattutto l'interpretazione di Meryl Streep, che secondo me in lingua originale sarebbe stata spettacolare, perché è questo donnone che in una Francia in cui non è abituata...
Una voce più o meno così.
Che in una Francia che non è abituata a donne così grosse, diciamo è tutto fuori misura per lei, e ha questa passione per la cucina che per lei è l'unico valvola di sfogo in una Parigi sognante per il suo mondo. Mentre dall'altra parte, nei giorni nostri di crisi economica, di crisi anche di valori volendo, l'altra ragazza scopre nel libro
forma di evasione dalla realtà.
Di evasione dalla realtà è una forma anche di successo personale e pubblico, perché il suo blog avrà un enorme successo.
Comunque io tendo a specificare che non è vero che non mi è piaciuto questo film, semplicemente è una classica commedia americana, io non amo molto il genere, però nel suo genere è sicuramente un film carino, sì. Non dico che è un capolavoro, no. È un film leggero che ci fa fare due risate. Certo, in un momento mi sono un attimino assopita, lo ammetto, però oddio, se vi capita una sera che non sapete che fa, che piove fuori, guardatevelo, però se ci dovete andare a cinema, magari no. Tanto comunque ormai è finita a cinema a Perugia. Ma andiamo avanti, questo era quello che vi siete persi a Perugia e Arianna, nel mondo, i nostri radioascoltatori, cosa si sono persi?
Sì, allora io ho deciso di parlarvi appunto di un regista che amo, l'abbiamo già detto, Terry Gilliam, e le innumerevoli facce, innumerevoli volti di Terry Gilliam. Fino ad ora abbiamo parlato prima di Brasil, di Paura e Delirio a Las Vegas e del suo ultimo film Parnassus, Ora esploreremo un altro Gilliam, che è quello dei Monty Python. Se chi non li conoscesse è un celeberrimo gruppo.
Per chi non li conoscesse, io direi
un celeberrimo gruppo comico inglese.
Anche se lui è americano, rifiuta la sua cittadinanza americana per agguantare quella inglese. Quindi applauso a Terry Gilliam.
Grande.
E adesso vive a Montone, in provincia di Perugia, proprio grande Terry Gilliam. E il 24 sarà a Perugia per l'anteprima del Batik.
Quindi grande Terry Gilliam.
Grandissimo, grandissimo Terry Gilliam.
Prego, continuiamo.
Insomma, gruppo comico che operò dal 69 al 1983, dapprima con una sceneggiata, puntate, e poi con innumerevoli film, tra cui appunto Il senso della vita, di cui abbiamo deciso di parlarvi. Il senso della vita, appunto, che viene introdotto da quello che doveva essere un cortometraggio, invece poi è un pezzo di 16 minuti, dapprima doveva essere un film d'animazione, poi vennero assoldati appunto attori in carne e ossa, che ci racconta della ribellione di alcuni vecchi impiegati che lavorano in una compagnia di assicurazione, della ribellione nei confronti di una nuova amministrazione.
Diciamo, è un film comico ma importante, perché in tutte le sue parti, in tutta la sua divisione dei capitoli, partendo dalla religione per arrivare alla scuola, alla maturità, agli esseri umani, alla sanità, va ad indagare tutti gli aspetti della società, parte dall'interno di questi e li scredita, facendoci però ammazzare letteralmente dalle risate. Quindi è un film che sicuramente va visto e recuperato. Sempre sulla scia dell'onirico, abbandoniamo purtroppo i Monty Python perché dobbiamo volare, ritorneremo sicuramente nelle nostre puntate a parlare di loro, e abbiamo detto che avremmo concluso con il Giappone, e quindi parliamo della città incantata di Miyazaki. E sempre perché siamo in Giappone, nel Giappone della nostra infanzia, dove mondi, personaggi e luoghi della nostra generazione sono diversi da quelli della generazione odierna, delle Winx o di Hannah Montana, che non possono conoscere la severità, la difficoltà e la ironia che ci insegnavano a noi a vivere in un mondo non perfetto, dove ciò che sei diventa ciò che fai. Miyazaki è il più grande rappresentante del cartoon nipponico. Ci stordisce e stupisce Amalia, forse aliena, con il fantastico film La città incantata. Seduti al cinema corriamo con la tenace, determinata, piccola e coraggiosa Chihiro in un mondo altro, che è fatto di spiriti, di mostri e di maghi, dove gli umani non sono ammessi, proprio come a Canale 5. Due sono le metafore fondamentali di questo film. Una è quella capitalista, che trasforma i genitori della piccola in maiali, riecheggiando il simbolismo orwelliano di cui abbiamo già discusso, e l'altra metafora è lei proprio, la protagonista, che è il simbolo della potenza, della determinazione, dello scetticismo di fronte all'avere facile, che invece viene sostituito dall'impegno indispensabile per ottenere qualcosa. La città incantata è un film per adulti. Onirica orientale in realtà raccontata, è solo una metafora enorme. Il mondo incantato è pieno di mostri che vogliono arricchirsi ed ingrassare fino a perdere l'identità stessa. Quei mostri siamo proprio noi, i capitalisti. Siamo posseduti da tutto ciò che possediamo fino a diventare dei maiali, tutti uguali nella massa. E Kurosawa, che è l'imperatore del cinema giapponese, dice che a volte lui viene paragonato a Miyazaki, e forse questo è un insulto nei confronti di Miyazaki, e su queste parole vi possiamo solo consigliare di vederlo. Tu che ne pensi?
Io penso che sia, questo film a me è piaciuto tantissimo, un film per ragazzi, ma come ha detto Michela, giustamente un film per adulti, che ci insegna quanto quello spirito puro dei bambini possa a volte insegnare agli adulti. Gli adulti che ormai sono immersi
nell'opulenza,
nel consumismo, e che probabilmente non si sono dimenticati di quelli che sono, di quelle che sono
le
i piaceri più semplici e le priorità. Chihiro, che è una bambina al confine tra l'infanzia e l'adolescente, e l'adolescenza, si dimostra più matura dei suoi genitori, più determinata, più ambiziosa, nel senso che cerca ad ogni modo di riscattarli, vede in loro, probabilmente perché sono i genitori, quel bagliore che ancora li può salvare.
E infatti ce la fa.
Nonostante siano stati trasformati in maiali,
che c'è?
Riesce a salvarli.
e dopo aver parlato e quindi analizzato ancora, l'avevamo detto che saremmo volati fra magia e immaginazione, il fantastico mondo di Terry Gilliam, anche quello di Miyazaki. Ci ascoltiamo l'ultima canzone e poi la parola a voi, quindi scriveteci.
I see trees are green and red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed days, dark sacred nights, and I think to myself, what a wonderful world.
What a Wonderful World, Flaming Lips, 1989.
Al futuro o al passato, a un tempo in cui il pensiero è libero, quando gli uomini sono differenti l'uno dall'altro e non vivono soli. A un tempo in cui esiste la verità e quel che è fatto e non può essere disfatto. Dall'età del livellamento, dall'età della solitudine, dall'età del grande fratello, dall'età del bipensiero. Tanti saluti, Winston Smith.
E con i saluti di Smith a tutti voi, vi salutiamo anche noi, mancano 3 minuti, quindi Mattia saluta tutto il nostro popolo di MSN, dici i nomi, ciao.
Allora, ciao a Chris,
ho detto così perché
Giovanni
mi ha guardato male, ho appena detto Mattia, si è girato con uno sguardo diabolico verso di me.
No, mi stavo grattando il braccio.
Sono i fatti suoi.
Allora, salutiamo Chris, Giovanni, Antonio, Luca, Francesco, Michele, Verdiana,
Simona,
che si è scollegata perché evidentemente
l'abbiamo annoiata probabilmente, scusa Simona.
Gli è stata antipatica. Prossima volta parleremo dei suoi.
Beh, se ti stiamo antipatica, ci stai antipatica pure tu, guarda.
Ha capito?
Sì,
Benissimo. E Roberto.
Va bene, Riccardo, vuoi fare qualche saluto in particolare?
Sì, saluto Giancarlo, Pasquale, Antonio, Giuseppe.
E io saluto anche tutti i genitori che mi conoscono.
E io vorrei solamente dire, prima di chiudere, che lui è qui con noi, lui è qui e vivo e lotta insieme a noi, è Mattia Fonzi, è il nostro scrittore ubriaco e domani alle 3, laurea magistrale per lui! In bocca al lupo,
bocca al
Mattia! Ci vediamo domani tutti alle 3 a lettere.
Se
per
faccio
scena
muta, ucciderò Michela e la farò diventare una quadrupede.
Portate delle corone d'alloro, portate fiori, portate
coriandoli. Tantissimi coriandoli.
Che Dio vi si riprenda, come al solito.
E con questo proprio inno all'autoreferenzialità vi salutiamo tutti e vi ricordiamo che Radio Visioni è sempre con voi ogni settimana. E il 4 14, giusto Riccardo, dico sì, bene, il 14 all'Enologico, il locale di Lumumba, c'è una collaborazione tra Belli come il Sol.
Non è più di Lumumba.
Ah, non è più di Lumumba.
Vabbè. L'ha venduto. Okay.
Per chi non lo conoscesse, avete capito qual è.
Quello l'ex che prima, zoologico.
L'ex zoologico, esatto. C'è una serata in collaborazione Belli come il Sol e Radio Visioni, dove ci saranno proiezioni e musica che viene dal cinema degli anni 60 e 70.
No, ma soprattutto ci state voi due che parlate?
No, stiamo zitti.
Allora potete venire tranquillamente perché se no.
È un aperitivo, quindi se magna dalle 7:30 alle 10:30, quello è importante.
Ci vediamo lì.
Ciao,
buonasera
a tutti.
Ciao.
Lavoratori!
Radiofonica.com presenta Radiovisioni.